Lazzaro è presentato ripetutamente nel quarto Vangelo come amico di Gesù. Con insistenza l'Evangelista sottolinea che Gesù voleva bene a quest'uomo. Il segno di Lazzaro è il settimo nella serie narrata da Giovanni. Sette segni servono per mostrare la rivelazione definitiva portata da Gesù. Il settimo segno è il vertice, è il più vicino alla realtà stessa della risurrezione di Gesù. Non adopererei il termine risurrezione per Lazzaro per evitare la confusione, perché quello che capita a Lazzaro non è la stessa cosa che capita a Gesù. Lazzaro ritorna alla vita di prima, invecchia ancora e dovrà di nuovo morire. Gesù invece va avanti e arriva all'eternità beata. Il Cristo risorto non muore più. La sua è l'autentica risurrezione, cioè il passaggio oltre, l'arrivo alla gloria di Dio. Quella di Lazzaro è piuttosto una rianimazione. Era veramente morto, ma l'intervento dell'amico Gesù lo fa ritornare indietro. È un evento straordinario che serve per significare quello che avverrà a Gesù. Ma il segno ha una connotazione particolare perché viene inserito dall'Evangelista Giovanni in un clima di forte ostilità. I sinottici non raccontano l'episodio e non presentano nemmeno la situazione così difficile come invece la descrive Giovanni. Abbiamo già visto nel capitolo 9 come Gesù scappasse dal Tempio per evitare di essere lapidato. Al capitolo 10 si dice che di nuovo i giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo. Continua la predicazione di Gesù nel Tempio e l'ostilità cresce sempre di più. Cercarono di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Non abbiamo nel nostro immaginario comune assimilato bene questa notizia giovannea. Più volte hanno tentato di arrestare Gesù. E Gesù ha fatto in modo di non farsi prendere. È scappato, si è nascosto. Si è fatto prendere quando ha voluto lui. Proprio per dimostrare che nessuno mi toglie la vita, io la pongo da me stesso. E decide lui di lasciarsi prendere nella imminenza della festa di Pasqua, proprio perché la morte del Messia coincida con l'evento pasquale stesso. Giovanni ci spiega che Gesù si rifugiò nella regione del Giordano, al di là del fiume, proprio là dove il battezzatore aveva iniziato la sua missione. La regione del Giordano è fortemente impervia. Ancora oggi le rive del Giordano sono segnate da una boscaglia intricata. È il luogo tipico dei latitanti. Fin dall'antichità biblica, chi fuggiva e non voleva farsi prendere si nascondeva nella regione del Giordano. Ambiente disabitato, non attraversato da strade e quindi era impossibile trovare qualcuno nascosto in quel contesto. Gesù, durante la festa della dedicazione del Tempio, che coincide grosso modo col nostro calendario natalizio, verso la fine di dicembre, scappa da Gerusalemme e si nasconde nella regione del Giordano, dove lo raggiunge la notizia della malattia di Lazzaro, suo amico. Il passaggio è molto importante. Difatti, l'Evangelista insiste sui vari momenti in cui Gesù riceve la notizia, aspetta ancora un po' e poi decide di rientrare. La decisione di rientrare è pericolosa, perché Gesù è un latitante, è un ricercato. Hanno già cercato più volte di arrestarlo. C'è il rischio serio che, tornando in Giudea, venga arrestato. E Gesù, liberamente, sceglie di ritornare, di correre il rischio, anzi, di compiere quel gesto simbolico che, noi diremmo, farà come la goccia che fa traboccare il vaso. È l'ultimo elemento che disturba gli avversari. Infatti, subito dopo l'episodio, si dice che alcuni di quelli che erano stati presenti andarono dai farisei e riferirono quello che Gesù aveva fatto. Si riunì allora il Sinedrio e presero una decisione. In 11:53 l'Evangelista scrive: da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. A partire dal capitolo 5, più volte Giovanni ha detto: cercavano di ucciderlo. Ma solo in 11:53 afferma: decisero di ucciderlo. Da quel giorno. Quel giorno è il momento della rianimazione di Lazzaro. Quindi, il segno che Gesù compie non è semplicemente dare la vita a un morto, ma è intervenire a favore di un amico, sapendo di rimetterci la propria vita. Il segno vertice della rivelazione di Gesù secondo Giovanni consiste proprio in questo fatto: dare la vita all'amico costa la vita a Gesù. Allora assume tutt'altra sfumatura l'azione di Gesù. È un intervento a favore dell'amico, ma a costo della propria vita. Viene rappresentato in modo evidente l'azione di Gesù che dà la vita per i suoi amici. Se prima ci siamo messi nei panni dell'uomo nato cieco e abbiamo incontrato il Signore Gesù che ci ha aperto gli occhi e ci ha fatto venire alla luce, adesso ci immedesimiamo nell'amico Lazzaro. Io sono quell'amico. Le sorelle, quando Lazzaro di Betania comincia a star male, mandano un messaggio a Gesù. Evidentemente la rete degli amici ha tenuto il contatto con colui che è fuori della zona abitata. Il messaggio è semplice, essenziale. Signore, ecco, colui che ami è malato. È una di quelle frasi che la teologia spirituale ha da sempre valorizzato. È ricchissima di significato per ciascuno di noi. Chiunque, io in particolare, potrebbe mandare a Gesù questo messaggio e dirgli adesso: Signore, colui che ami è malato. Il verbo greco che viene adoperato per la malattia e ritorna molte volte in questo capitolo, di per sé indica la debolezza. È il verbo asteneo. Noi adoperiamo un termine tecnico come astenia, per indicare la condizione di un malato molto debole, che non ha una patologia particolare, ma non ha forze. Allora, la malattia di Lazzaro si qualifica come una forte astenia, è la nostra debolezza creaturale. Siamo deboli, siamo incapaci. Sentiamo quella debolezza strutturale che ci inclina a cedere, a non fare, a venire meno. Non chiedono niente le sorelle, intercedono per il fratello, si rivolgono al Signore, ma espongono semplicemente la situazione. E presentano il debole malato come colui che tu ami. L'Evangelista sottolinea: Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. È vero, non è una idea soggettiva da parte della famiglia di Lazzaro. Gesù veramente era legato da affetto con quelle persone. Ci viene presentata una comunità di cui sappiamo pochissimo, però caratterizzata da legami di affetto. Ed è un aspetto che merita di essere sottolineato nel racconto di Lazzaro. Il cieco era un estraneo che Gesù non conosceva, non aveva mai visto. Diventa un personaggio significativo anche per gli altri. Lazzaro invece è un amico di Gesù. La sua storia riguarda direttamente l'uomo Gesù, che sa legarsi, sa creare legami di affetto. In modo bello, pulito, trasparente, non è dipendente da questo legame, non ha niente di morboso. È una realtà veramente umana. L'uomo Gesù era capace di amicizia. Non è una cosa così scontata. Perché ci sono molte persone che non sono capaci di amicizia, che non hanno rapporti di amicizia. Si chiama facilmente amico uno che si incontra in modo abituale, ma l'amico è un'altra cosa. Capita di sentire dei giovani che dice: un mio amico, prendiamo la corriera insieme, come si chiama? Non lo so. Tuo amico è uno che vedi alla fermata dell'autobus. Ma anche nelle nostre realtà religiose, il fatto di vivere insieme nella stessa casa, di conoscerci, di frequentarci, non significa che siamo amici. Molte volte siamo costretti a stare con certe persone e per educazione o per spiritualità sorridiamo anche e siamo gentili, ma essere amici è un'altra cosa. L'amicizia è una realtà del cuore, è una scelta ed è una capacità di esprimere la propria umanità. Molte volte le persone religiose hanno paura delle amicizie. In passato particolarmente si mettevano in guardia i seminaristi e i religiosi dalle amicizie particolari, cioè quelle un po' serie e intense, perché possono degenerare, perché sono pericolose. Quindi non create legami di affetto con nessuno. Era una pedagogia del ghiacciolo che finiva per educare delle persone alla relazione glaciale. Dobbiamo stare attenti a non esagerare dall'altra parte, per ovvi motivi. L'equilibrio ci insegna che invece una relazione di amicizia autentica è cosa buona ed è un modo per esercitare l'umanità, perché l'amicizia è generosità, non sfruttamento dell'altro. Molte volte noi possiamo usare le persone più che amarle e servirle. Nel caso della amicizia ci si rende conto del dono generoso senza chiedere nulla in cambio. Ed è proprio in un contesto di amicizia che Giovanni racconta il settimo segno. Gesù dà la vita all'amico Lazzaro e per dargli la vita perde la propria vita. Quando riceve la notizia di questa grave astenia, Gesù commenta con un modo che dimostra la sua conoscenza divina. Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio. Come nel caso del cieco, Gesù sa vedere oltre. Questa malattia effettivamente porterà alla morte Lazzaro, ma l'obiettivo finale è la gloria di Dio. Un'espressione tipica di Giovanni per indicare la presenza potente e operante di Dio. La gloria non è una luce, uno splendore, non è maestà e onore. La gloria è la presenza di Dio. È la possibilità di percepire la presenza di Dio. Questa malattia è finalizzata alla gloria di Dio, a far percepire che Dio è presente in questa relazione di amicizia per dare la propria vita. Per mezzo di questa malattia il Figlio di Dio sarà glorificato. Ma la gloria di Gesù coincide con la croce. La glorificazione del Figlio di Dio è l'innalzamento sul patibolo. Per questa malattia, per mezzo di essa, il Figlio di Dio verrà glorificato, cioè verrà riconosciuta la gloria di Dio in Lui. Ed è proprio in questa generosità del dare la vita all'amico che Gesù manifesta la gloria di Dio. È la bellezza del dono d'amore gratuito. È la generosità del sacrificio della propria vita che rivela la presenza di Dio. Nonostante Gesù amasse quelle persone, rimase ancora nel suo rifugio lontano da Gerusalemme. Aspettò 2 giorni, poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli avevano immaginato che Gesù non sarebbe più tornato in Giudea, proprio perché si era ritirato per non farsi prendere. E difatti glielo dicono in modo aperto. Poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo. Siamo venuti via proprio per non farti prendere. Adesso torni nella tana del lupo? E Gesù precisa proprio quella idea della sua libertà. Sono la luce del mondo, non cammino nelle tenebre, non sto andando a caso, sto facendo le cose con un lume ben preciso. Adesso è l'ora di andare, adesso è l'ora di compiere quel gesto decisivo che porterà anche alla mia morte. Qualche mese fa mi sono ritirato per non farmi prendere, adesso vado a compiere liberamente, consapevolmente, generosamente il gesto che mi porterà alla morte, che porterà alla gloria, alla manifestazione della presenza di Dio in me. E aggiunge: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Di nuovo troviamo una sottolineatura dell'amicizia. E questa volta Gesù coinvolge anche i discepoli. Non dice il mio amico, ma il nostro amico. Vuol dire che c'era un legame di affetto anche con gli altri discepoli. La frase nasconde un fraintendimento. Gesù adopera il verbo addormentarsi nel senso di morire. È lo stesso verbo da cui deriva il nostro termine cimitero. Vado a svegliarlo, dove il risveglio evoca la risurrezione. I discepoli non capiscono. E come spesso avviene nei dialoghi giovanei, rispondono senza aver capito. Pensano che se il malato si è addormentato sia segno buono. Vuol dire che sta per guarire. No, non sta per guarire, spiega Gesù. Ho parlato del sonno della morte, perché Lazzaro è morto. E io ho aspettato apposta che morisse. È drammatico, eppure importante, constatare come Gesù precisi questo atteggiamento che lo porta ad una attesa. Sa che l'amico è morto. Non è intervenuto prima che morisse. Proprio perché voleva compiere quel gesto per la gloria di Dio. Ha accettato anche la sofferenza della perdita dell'amico. Ha accettato la sofferenza dell'amico che muore e delle sorelle che lo vedono morire. Perché vuole comunicare un segno, un significato. Addirittura dice: sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate. Questa parte introduttiva all'evento è quella più importante, perché mette in evidenza la teologia che c'è dietro al racconto. Gesù è contento di non essere stato a Betania e ha volutamente aspettato che Lazzaro morisse perché il suo intervento fosse generatore di una nuova reazione da parte dei discepoli e portasse i suoi a credere. L'obiettivo è questo. Tutti i gesti di Gesù, gli incontri e le sue parole servono per far maturare una relazione credente. I nemici, gli avversari, sono coloro che non credono, cioè lo rifiutano. Uno dei dodici, di nome Tommaso, e Giovanni ci tiene a precisare che significa gemello, intuisce che la faccenda è pericolosa. Andiamo anche noi a morire con lui. Si rende conto che il tornare in Giudea comporta un pericolo mortale. E il discepolo invita gli altri ad andare con Gesù. Se va a morire lui, andiamo anche noi a morire con lui. A parole è pronto a seguirlo, come anche Pietro. Poi di fatto non lo seguiranno, ma l'intenzione buona c'era. Quando Gesù arrivò a Betania, Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Da Gerico a Betania c'è una giornata di cammino, sono 30 chilometri in salita attraverso il deserto. Quindi dalla notizia sono passati 2 giorni e una volta che Gesù ha capito che Lazzaro è morto, il ritorno comporta ancora del tempo. Di fatto anche i funerali sono già finiti. Ormai non c'è più umanamente speranza. Pensate alla frase che noi adoperiamo in modo scorretto in quanto cristiani, dicendo: finché c'è vita c'è speranza. Perché quando non c'è più vita non c'è più speranza. La speranza riguarda solo il vivere a lungo, il sopravvivere su questa terra. La speranza come virtù teologale è l'attesa certa della vita eterna. E quindi la speranza inizia proprio quando non c'è più la vita fisica e terrena. Quando ormai il morto è sepolto e la pietra è messa davanti alla tomba e sembra tutto finito, allora interviene Gesù ed è allora che inizia il suo intervento. L'incontro con Marta serve soprattutto per evidenziare la fede di questa donna discepola. È colei che nel 4° Vangelo tiene il posto di Pietro nella professione di una fede alta. Gesù le si rivela con una formulazione in prima persona: io sono la risurrezione e la vita. È una di quelle formule importanti e teologiche con cui Gesù nel Vangelo secondo Giovanni presenta se stesso: io sono la luce, la vita, la verità, io sono la risurrezione. Gesù non è uno che fa risorgere, ma è la risurrezione. Questo è un passaggio importantissimo. Gesù è la possibilità della vita, così come è la verità, non comunica la verità. Trasmette la verità attraverso la comunione della propria persona. E quindi è essendo amici di Gesù che si conosce la verità e si ottiene la vita e si sperimenta la risurrezione. Chi crede in me, chi aderisce totalmente a me, anche se muore fisicamente, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Fondamentale, indispensabile, è credere in Gesù. In greco si adopera la preposizione eis più l'accusativo per indicare un moto a luogo, un movimento verso. Credere in Gesù vuol dire aderire totalmente a Lui, mettere la propria vita nelle sue mani, consegnarsi a Lui, abbandonarsi fiduciosamente e in modo totale a Lui. Non è una questione di idee teologiche. Abbiamo talvolta l'impressione che la fede sia una questione di dottrine, di dogmi, di idee. Pensate che l'Evangelista Giovanni non adopera mai la parola fede. Il sostantivo pistis non c'è nel quarto Vangelo. Intenzionalmente evita l'astratto per non cadere in questa situazione equivoca, ma usa sempre il verbo credere, perché designa una relazione personale. Quello che chiamiamo amicizia nei confronti di Gesù è credere in Lui. Il credere, secondo Giovanni, è una amicizia spirituale. Ed è una relazione buona, affettuosa, che lega le persone. Se uno è legato a me in modo autentico, non morirà in eterno. Quella amicizia che lega Lazzaro a Gesù è l'immagine della fede. Ed è importante allora che noi rielaboriamo il nostro credere e coltiviamo la nostra relazione personale con il Signore Gesù, non accontentandoci di una serie di formule o di adesioni intellettuali. È indispensabile una relazione umana, affettiva, un legame. Pensate che il termine greco logos, che vuol dire parola, discorso, progetto, concetto, pensiero, deriva dal verbo lego, che non vuol dire solo dire, ma anche legare. Quindi il termine logos potrebbe essere tradotto pure con legame. In principio era il legame. La parola è un legame. Tant'è vero che quando due sono offesi, non si parlano. Quando due invece sono amici e si vogliono bene, si parlano. Parlarsi è segno di legame buono, non parlarsi è segno di mancanza di legame. Questo è il credere. Essere legati personalmente alla persona di Gesù, in un atteggiamento benevolo e fiducioso di chi vuole bene ma si abbandona a Lui. Credi tu questo? Non semplicemente accetti la dottrina della risurrezione, ma sei legata a me? E Marta gli risponde: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. È un'adesione affettiva ed effettiva. Lo riconosce come colui che viene nel mondo per essere la vita del mondo. Corre in casa a chiamare la sorella e le dice un'altra frase che spiritualmente è splendida e va bene per noi: il maestro è qui e ti chiama. È una frase che si trova sulle porte delle cappelle, soprattutto nei luoghi di formazione. Il maestro è qui e chiama te. È un discorso vocazionale, è la presenza eucaristica del Signore nella nostra vita che continuamente ci interpella. Il Maestro non è altrove, è qui, è nel tuo problema. È detto ad una donna che sta piangendo, che è afflitta, che sta pensando a tutt'altro. Se fosse stato qui Gesù, mio fratello non sarebbe morto. Peccato che non ci fosse. Non ha voluto esserci. Certe volte, quando noi pensiamo che il Signore dovrebbe fare questo e quest'altro, immaginiamo anche che non lo faccia apposta, che non sia solo distratto, ma che abbia un altro progetto. Se il Signore ci fosse, dovrebbe fare questo. O il Signore c'è e fa quello che ritiene giusto, non quello che gli dici tu. Non è l'atteggiamento di fede quello che critica il Maestro. Il Maestro è qui in mezzo alle tue lacrime, nei tuoi problemi, e ti chiama. E chiama te perché tu venga fuori. Si alzò subito, andò verso di lui. È l'atteggiamento dei discepoli che sono mossi da questo affetto per il Maestro. Quando Gesù la vide piangere, piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, fu molto turbato. Domandò: dove l'avete messo? Gli dissero: vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Sapeva che era malato, ha aspettato che morisse. Dice ai discepoli: vado a risvegliarlo. E adesso perché piange? Non ditemi che piange perché è morto l'amico. Lo dicono i giudei. Guarda come lo amava. Se piange vuol dire che amava l'amico. E qualcun altro subito fa l'osservazione. E se lo amava, perché non ha fatto come col cieco? Poteva arrivare a salvarlo invece di piangere adesso. Quel pianto di Gesù è qualcosa di molto più profondo e di serio. Non è il pianto di chi ha perso l'amico. Gesù sa che dopo qualche minuto l'amico uscirà dalla tomba. E quindi non piange per averlo perso. Piange vedendo piangere i giudei e vedendo piangere quelle due donne. C'è un significato profondo in quel pianto, che è la partecipazione al dolore dell'umanità. Gesù in qualche modo si rende conto di averle fatto soffrire quelle persone, ma si rende conto anche che quello che sta per fare lo porterà alla morte. E qui c'è il momento della decisione, è il momento in cui Gesù si gioca la vita e perde la propria vita per amore dell'amico. Sa tutto e poi chiede dove l'avete messo. C'è l'umanità di Gesù, partecipe di questa sofferenza, e c'è la consapevolezza del dramma che lo sta per coinvolgere. Quel pianto di Gesù, il turbamento del suo cuore, è un anticipo del Getsemani, che Giovanni non racconterà. È il dramma della passione che Gesù affronta. E a questo punto è pronto per gridare: Lazzaro, vieni fuori. Il morto esce con i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Lazzaro porta fuori dalla tomba i segni della morte. Le tele funebri lo accompagnano, esce legato. E Gesù deve aggiungere: scioglietelo e lasciatelo andare. Per sottolineare la differenza, l'evangelista noterà che invece Gesù risorto lascerà tutto nella tomba e le tele funebri resteranno perfettamente al loro posto, perché quella è la risurrezione. Qui è un anticipo. L'amico Lazzaro viene strappato agli inferi e riportato sulla terra. E subito dopo viene raccontata una cena che viene fatta in casa di Lazzaro con Marta e Maria e Lazzaro, uno dei commensali. È l'occasione per riprendere questa tematica eucaristica. Io sono Lazzaro. La mia esperienza è quella di uno richiamato dalla tomba. Gesù è il mio amico che mi ha dato la vita, ha amato me e ha perso la sua vita per dare la vita a me. E quando io sono suo commensale alla mensa eucaristica, alimento questa relazione di amicizia. Perché da quel giorno i giudei decisero di ucciderlo. Meditiamo su questa relazione di amicizia, sul legame importante che è la fede con il Signore Gesù, e impegniamoci a coltivare queste relazioni di amicizia buone, perché le nostre comunità siano profumate dalle relazioni amichevoli, perché il credere in Gesù ci renda persone che sanno creare legami buoni e affettuosi. Potrebbe essere un impegno quaresimale. Ripensiamo i nostri legami. Con chi siamo legati? Ripensiamo i nostri legami, purifichiamo quelli sbagliati e potenziamoli. Facciamoli diventare belli e buoni, perché la Pasqua sia una festa di autentica amicizia. È la festa della vita dove l'amico mangia con l'amico. Lazzaro e Gesù, due morti risorti che mangiano insieme perché amici. Possa essere questo un programma di itinerario quaresimale fino alla Pasqua.